Signore, alziamo le nostre mani nella tua presenza e ti preghiamo di benedire questa riunione di preghiera. Sii tu, Padre, in questa riunione di preghiera, sii tu in questa riunione di culto, sii tu in questa riunione di adorazione, poiché sappiamo che tutto quello che viene fatto non può essere fatto sotto, Signore, un parametro di induzione, ma sotto un parametro di conduzione. E in questa sera vogliamo essere condotti dallo Spirito Santo per realizzare la piena comunione con lo Spirito di Dio, per essere in armonia con i cieli. Così benedici le anime nostre, lavaci col tuo prezioso sangue, raggiungi i bisognosi e quanti ascolteranno questa predicazione. Sì, te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, Padre, presentando noi stessi dinanzi a te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere la parola di Dio in Seconda Pietro, capitolo 2, il verso 7 e il verso 8, e poi leggeremo anche Genesi, capitolo 19, il verso 15 e il verso 16. Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo i nostri programmi radiofonici, televisivi, via internet. Gesù Cristo vi benedica. Oggi il tema della predicazione porta per titolo Non c'è più tempo, tratto dalle Sacre Scritture. Infatti leggeremo e mediteremo dalla parola di Dio in Genesi capitolo 19, il verso 15 e il verso 16, anche se vi consiglio di leggere l'intero capitolo, e leggeremo anche in Seconda Pietro capitolo 2, il verso 7 e il verso 8. Cominciando da Genesi, Dio sia lodato e benedetto in eterno. E come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: levati, prendi la tua moglie e le tue due figlie che qui si ritrovano, che talora tu non perisca nell'iniquità della città. Ed egli si indugiava, ma quegli uomini presero lui, la sua moglie e le sue due figliole per la mano, e lo fecero uscire e lo misero fuori della città. Dice il trafiletto: perciò che il Signore voleva risparmiarlo. Andiamo a leggere Seconda Pietro 2, 7, 8. Dice così: e scampò il giusto Lot, travagliato per la lussuriosa condotta degli scellerati, poiché quel giusto, abitando fra loro, per ciò che egli vedeva ed udiva, tormentava ogni dì l'anima sua giusta per le scelleratezze delle loro opere. Vogliamo dire amen? Il tema di questa sera porta proprio per titolo Non c'è più tempo. E questo vuole risuonare come un grido che lo Spirito Santo manda alla creazione, un grido che non possiamo, cari nella grazia, ignorare. Sappiamo che Matteo 25 ci dice chiaramente che una voce si udirà alla mezzanotte che dice: ecco, lo sposo viene, corretegli incontro. E questa mezzanotte, come altre volte abbiamo indicato e chiarificato, indica lo stato in cui la creazione, in cui la Chiesa già in parte sta vivendo, lo stato di apostasia, lo stato di iniquità, lo stato parallelo che Gesù stesso cita dicendo: è come fu ai dì di Noè, è come fu ai dì di Lot, quindi di Sodoma e Gomorra. Noi già stiamo entrando in un periodo dove l'iniquità sta raggiungendo livelli elevati, e siamo lì, sicuramente tutti quanti siamo ben informati dai mass media, sappiamo quante situazioni avverse, quante situazioni brutte stanno avvenendo. Ma il Signore ci aveva avvisato. Il Signore non ci aveva mantenuto all'oscuro, aveva avvisato riguardo a tutto quello che stiamo vivendo. Ma è una cosa importante: il Signore non vuole che alcuno perisca, ma, come è scritto nella parola di Dio, vuole che tutti giungano a ravvedimento. Attraverso che cosa? L'Evangelo della salvezza, l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Gli uomini si chiedono perché sta avvenendo tutto questo, perché il mondo è sconvolto, perché il peccato sta crescendo. Tutto quello che oggi sembra anormale, e lo è, attenzione, tutto quello che non è morale è il frutto del peccato dell'uomo. Quante volte gli uomini dicono: oh, ma Dio non esiste, perché se realmente esistesse non permetterebbe questo male. Ma il male chi lo fa? Il male lo ha fatto l'uomo, Dio non c'entra. Eppure Dio ha dato quella grande potente via d'uscita, e questa via d'uscita ha un nome: colui che è venuto a predicare non una religione, ma colui che è venuto per dire: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Sto parlando del Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire in questa sera e benedire. Alleluia! Gloria a Gesù! È importante che focalizziamo che il Signore non ci ha lasciato sprovvisti, non ci ha lasciato senza avvertenze, ma Egli stesso aveva avvisato attraverso i profeti, aveva avvisato in modo personale. Se voi leggete Matteo capitolo 24, troverete che il Signore ha parlato di guerra, ha parlato di regni contro i regni, ha parlato di iniquità, di carenza d'amore, e tutto questo si vive in prima persona. Oggi è il tempo del perfezionismo, dove gli uomini cercano di mettere in spettacolo la propria apparenza fisica, il loro ben parlare. È il tempo del legalismo, dove nelle chiese tutto ormai è diventato una sorta di legalismo: si può fare quel che si vuole, l'importante è l'amore di Dio. Ma il Signore dice chiaramente anche nel nuovo patto: siatemi santi perché io sono un Dio santo. È il tempo dell'individualismo, dell'egocentricismo, dove gli uomini pensano a che cosa? Pensano alla cura del proprio interesse, pensano semplicemente al proprio arricchimento. E voi lo vedete nei governi: è inutile che si discute di un governo stabile, non ci sarà mai un governo stabile. La Bibbia dice chiaramente che gli uomini non realizzeranno mai un governo voluto da Dio, ma il vero governo verrà stabilizzato in Apocalisse capitolo 19 nel millennio, dove vi sarà non, cari nella grazia, quella che viene chiamata la Repubblica, la democrazia, ma vi sarà la teocrazia, cioè il governo di Dio che regnerà col suo popolo. Applaudiamo e benediciamo il Signore. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Non un governo di uomini, non un governo di ladri, fatemelo dire, perché oggi viviamo, e non mi vergogno a dirlo, in un governo dove ci sono ladri, in un governo dove ci sono uomini che commettono adulterio. E quando i profeti uscivano fuori per denunziare i peccati di Israele, attaccavano anche le cariche religiose e le cariche, cari nella grazia, di quel tempo politico. Oggi ne vediamo che la politica è corrotta, gli uomini che ci governano sono lì caduti in adulterio, sono lì caduti nel rubare, nel cercare il proprio interesse. Le cariche religiose, le più illustri, vivono nei loro regni, nei loro palazzi pieni di ricchezza, mentre il mondo patisce fame. E noi sappiamo che Gesù non ci ha insegnato questo, ma anzi Gesù è venuto su questa terra insegnandoci una via di povertà, che ci insegna ad aiutare il prossimo. Se realmente, cari nella grazia, queste persone che stanno bene economicamente avessero in loro la parola di Dio, dovrebbero prendere le ricchezze che hanno e darle ai poveri. L'eguaglianza. Volete vedere la forma politica biblica, quella che Dio realmente vorrebbe sulla faccia della terra, se così la vogliamo chiamare? Atti degli Apostoli. La Chiesa aveva messo tutti i beni in comune, non c'era il povero e il ricco, ma tutti quanti avevano questo stato di uguaglianza. L'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio, l'uomo ha diritto ad avere il lavoro, l'uomo ha diritto a poter essere uguale agli altri. Non è giusto che vi sia il ricco, non è giusto che vi sia il povero, non è giusto che vi sia il forte, non è giusto che vi sia il debole, ma il Signore ci ha insegnato l'eguaglianza e ci ha insegnato l'amore, dicendo: da questo riconoscerete che siete i miei discepoli, dal fatto che vi amate gli uni agli altri. Qualcuno potrebbe dirmi: fratello Piero, ma è possibile stabilire questi valori importanti? Vi dico che la scrittura ci dice che solo colui che ha questi valori stabilirà il regno, e questo è il Signore Gesù Cristo. Vogliamo sapere dalla scrittura ciò che è stato scritto circa 2000 anni fa? Leggiamolo. Seconda Timoteo 3:1 dice: or sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai padri e ai madri, ingrati, scellerati, senza affezion naturale, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore inverso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché che Dio, avendo l'apparenza di pietà ma avendone rinnegata la forza d'essa. Noi non vogliamo un'apparenza di pietà, ma noi vogliamo l'essenza della pietà, e questa essenza è nel figliolo dell'Iddio vivente, che è venuto per trasmettere l'amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Non c'è più tempo, non c'è più tempo, è il messaggio di questa sera. Non c'è più tempo, è tempo di uscire fuori dal sistema, è tempo di uscire fuori dalla religione. Dico religione perché gli uomini, avendo stabilito quella che è la cosiddetta religione, pensano di essere giunti alla salvezza. Ma Nicodemo, pur avendo una religione, pur facendo parte di quella che era un'istituzione in Israele, andò dal maestro, voleva la salvezza. E cosa gli disse il maestro? Per tu essere salvato occorre che tu rinasca di acqua e di spirito. Occorre il vero puro battesimo, occorre il battesimo con lo Spirito Santo, occorre il cambio della vecchia condotta, occorre la nascita della nuova creatura. E in Atti degli Apostoli vediamo che questo, sin dal primo capitolo, prese forma attraverso un messaggio potente che dice: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, e voi riceverete lo Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per quanti ne verranno appresso. Oggi siamo giunti agli ultimi tempi e abbiamo la necessità di immergerci in queste parole, ma comprendendo che la matrice, la base della predicazione degli apostoli per certo è stata il ravvedimento. Senza il ravvedimento non c'è salvezza, senza il riconoscere la propria condizione peccaminosa non c'è salvezza. E su questo si fondò la Chiesa primitiva, andando ai piedi del Signore, non vivendo più in funzione delle proprie ricchezze come gli uomini vivono, ma anzi spogliandosi di tali cose, andando ai piedi di Dio non per cercare il proprio benessere, ma per confessare a Dio la voglia di cambiare vita, di cambiare condizione. E adesso io non vi sto dicendo che dovete vendere le vostre possessioni per darle ai poveri come fece il Signore, anche se questo potrebbe essere biblico, ma sto fondamentalmente mettendo in rilievo qualcosa di importante: che non possiamo vivere in funzione delle ricchezze terrene. Un uomo fece questo nella storia degli Evangeli, potete voi stessi trovare questi versi in Luca capitolo 12. Quello che quest'uomo fece è che vide che il suo raccolto aveva dato molto e disse tra se stesso: cosa farò? Oh, edificherò un granaio ancora più vasto, dopodiché lo riempirò, e dopodiché dirò: anima mia, mangia, bevi, godi di questi beni. Ma il Signore parlò e disse: stolto, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata, e che ne sarà dei tuoi beni? E così questo il Signore lo dice ad ognuno di noi: è inutile che cerchiamo di arricchirci sulla terra, è inutile che cerchiamo di signoreggiare in questa circostanza terrena, ma rendiamoci conto che attraverso un incidente, attraverso una malattia, attraverso una guerra, attraverso un terremoto, possiamo essere presi anche in questo stesso istante. Che giova all'uomo se guadagna il mondo intero, è scritto lì, e fa perdita dell'anima sua? Noi abbiamo trovato un guadagno, e l'apostolo San Paolo ne parla, e questo guadagno si chiama Cristo. Paolo scrive: per me il vivere è Cristo, il morire mi è guadagno. La sua vita era Cristo, la sua vita non era la religione, comprendiamoci, ma la sua vita è mettere in pratica la parola di Dio. Questo è il cristianesimo, è mettere in pratica le scritture e vivere l'autentico battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altre lingue. È necessario, lo trovate in Atti degli Apostoli capitolo 2, è necessario che vi sia un cambio di vita, è necessario che vi sia un cambio di direzione. Non c'è più tempo, il messaggio di questa sera dice: non c'è più tempo, e lo ripeterò sino che voi sarete stanchi di sentire dire questa sera al predicatore: non c'è più tempo. Il Signore parla anche delle nozze. Sapete che ci saranno queste nozze tra la sposa di Cristo, la Chiesa e Cristo. E porto un racconto allegorico importante in cui vi dovevano celebrarsi delle nozze, e allora il re mandò a richiamare gli invitati, ma gli uni dissero: abbiamo comprato possessione. Gli altri dissero: oh, ho preso 5 buoi e li devo provare. L'altro ancora disse: ho preso moglie. Oggi nel mondo avviene la stessa cosa, e il Signore sottolinea questo dicendo: è come fu al giorno di Noè, che la gente si sposava, pensava, edificava, pensava alla propria esistenza, così il Signore verrà, egli verrà come un ladro di notte. E il Signore sapete che fece in quella particolare circostanza? Posteggiò, utilizziamo un termine comune, mise da parte quella gente che era indaffarata con le cose di questa terra e andò a prendere i zoppi, i monchi nelle piazze, nelle vie, quelle persone che per la società non contavano niente. Oggi quando si parla: oh, ma c'è un religioso, oh, ma c'è un evangelico, oh, ma sono bigotti, oh, continuamente con questa Bibbia, ma perché non si godono la vita? Io vi dico che la vera essenza di vita è colui che dice: io sono la via, la verità e la vita. L'essenza di vita è conoscere Gesù. Gesù è la felicità. E questa sera non mi importa quale sia la tua condizione, io ho un messaggio per te, ho un messaggio per tutti quelli che volete uscire fuori, uscire fuori, come dice in Apocalisse, da Babilonia. Babilonia è spiritualmente la confusione religiosa, che volete uscire fuori da tutto ciò che vi sta opprimendo, il tuo peccato, la tua circostanza. Magari tu dici: oh, non c'è via di scampo per me. Invece attraverso la Bibbia ti dico che il Signore dice: quantunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Devi solo arrenderti a Gesù e devi uscire fuori dalla vergogna. Il giusto Lot. Entriamo nella parte del messaggio centrale. Il giusto Lot era lì, lo abbiamo letto, e ripeto i versi in Seconda Pietro 2:7-8. Era travagliato nella sua anima perché ascoltava e vedeva le scelleratezze. Ma questa sera una domanda da fare: la Chiesa realmente è travagliata nello spirito? La Chiesa realmente è come quel lotte che prega, che si strugge per la condizione peccaminosa? Punto interrogativo. O siamo immersi nei nostri 5 buoi, nelle nostre mogli, nei nostri affari terreni? Altro punto interrogativo. Ma la Chiesa, la vera sposa di Cristo, ogni giorno deve alzarsi e svegliarsi con una passione nel cuore. Quello di predicare l'Evangelo, quello di annunziare che non c'è più tempo, che Gesù sta per tornare e che occorre dare l'Evangelo a più anime possibili affinché la salvezza possa venire. Non c'è più tempo, abbiamo la necessità, cari nella grazia, di predicare questo Evangelo. Il giusto Lot era travagliato, non viveva bene, ma vedeva la corruzione. Stiamo arrivando a quei livelli, ci stiamo avvicinando al tempo di Sodoma e Gomorra. E cosa ci dice la scrittura? Che in quella città l'iniquità era diventata così alta che addirittura quando gli angeli giunsero per salvare Lot e la sua famiglia, gli uomini di quella città volevano abusare anche degli angeli. Quindi oggi noi non dobbiamo scandalizzarci per quello che stiamo sentendo, perché stiamo giungendo al medesimo livello di Sodoma e Gomorra. Quella città era diventata una città buia, una città dove l'iniquità e il peso stavano opprimendo la vita di Lot, figura di Matteo 25, di quella chiesa che in mezzo al peccato si sentì oppressa. Ma Lot confidava nel Signore e aspettava il Signore, e così egli aveva dinanzi a sé il Signore. Oh, mi sembra di incontrare Davide quando dice: io ho avuto del continuo il Signore davanti ai miei occhi. La Chiesa ha la necessità di avere Dio davanti ai suoi occhi, non la televisione, non il peccato, non le gozzoviglie, non gli adulteri, non le fornicazioni, non il rubare, ma il Signore e il nome del Signore. Applaudiamo il Re. Alleluia. Sta diventando un commercio. Si va nei luoghi dove gli viene chiesto subito denaro, o gli viene chiesto, carinella grazia, di che ceto sociale viene quell'uomo. E questa è la speculazione dell'ultimo tempo. Ma noi vogliamo rispettare ciò che dice l'Evangelo, che in dono abbiamo ricevuto e in dono diamo, la potente e gratuita parola di Dio. E così il Signore, attraverso quegli angeli, proprio voleva rispettare e salvare quello che era in quel tempo il suo residuo. Il Signore avrà sempre un residuo, fratelli. E lo stesso Elia non conosceva questo residuo e disse: sono rimasto solo. Ma il Signore gli disse: fermate Elia, io ho 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia ai Baal, non hanno baciato i Baal. Oh, ringraziamo il Signore per gli uomini e le donne che Dio ha in sé riservato. E così la Scrittura ci descrive in modo potente come questi angeli li invitavano ad uscire. Ma dice la Scrittura che Lot, le sue figlie, sua moglie indugiavano. Intanto voglio farvi notare un quadro che diventa molto deleterio. Queste figlie avevano dei compagni, i compagni resteranno all'interno di Sodoma e Gomorra. Fratelli, non è che essendo simpatizzanti della Chiesa si verrà salvati. Vedete, la grande differenza sta qui. Noi non possiamo, come il Signore ci dice chiaramente, avere un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. Noi nel campo dell'Evangelo dobbiamo prendere una vera e pura decisione. Non possiamo nasconderci dietro un titolo religioso, non possiamo nasconderci dietro un'appartenenza, non possiamo nasconderci dietro un'amicizia verso le cariche religiose, non possiamo nasconderci dietro un titolo, una tabella, una religione, ma abbiamo la necessità di cambiare rotta andando ai piedi del Signore. Davide scrive: il Signore è il mio pastore. Ma per egli dire il Signore è il mio pastore, egli era pecora, perché se non era pecora non poteva dire il Signore è il mio pastore, perché Dio investigava il cuore dei suoi servi e ancora oggi li investiga. E così i simpatizzanti in ogni tempo ci sono stati, ma non si giunge alla salvezza. Sapete che io non vendo prodotti commerciali, ma io predico l'Evangelo e sono franco. Voglio dire la verità. Non c'è un Evangelo via di mezzo. Occorre una conversione totale. Occorre vivere la parola di Dio per giungere alla salvezza. E abbiamo un esempio ancora peggiore, quello della moglie di Lot. Carinella grazia, questa donna apparentemente non era una simpatizzante, ma era una figura attiva, perché essa ascolta il messaggio dell'Evangelo, lo ascolta in prima persona. Ma qualcosa di terribile avverrà a questa donna, che adesso tratteremo. Gli angeli, vedendo che questa famiglia ancora perdeva tempo, gli dissero: non c'è più tempo. E li presero per mano e li trascinarono quasi quasi fuori da Sodoma e Gomorra. Sapete, la Scrittura ci dice ciò che il Signore dice: io sono quel che ti prendo per la mano destra e ti dico non temere. E questo non temere è quasi 360 volte, per dire che ogni giorno abbiamo un non temere da parte di Dio. Però notiamo qualcosa di importante. Gli angeli li prendono per mano. Oh, se non fosse il Signore a trascinarci, se non fosse il Signore a condurci, se non fosse il Signore a toccare il nostro cuore, se non fosse il Signore a cambiare la nostra mente, se non fosse il Signore a dirci vai al culto, ma non c'è più tempo. E così essi cominciarono ad uscire. Ma questa donna, la moglie di Lot, non fece niente di male apparentemente. Volle riguardare per l'ultima volta verso Sodoma e Gomorra. Ma l'ordine degli angeli, e quindi di Dio, era di uscire senza guardare dietro. Quante volte guardiamo dietro a noi? Quante volte guardiamo a ciò che è il peccato che abbiamo lasciato? Quante volte siamo nuovamente quasi sedotti a ritornare ai vecchi peccati? Quante volte siamo lì a ritornare in ciò che è sbagliato? Un solo sguardo verso il vecchio mondo, il vecchio sistema, fu in grado di far diventare la moglie di Lot una statua di sale. Certo, detto in questo momento, è dura essere figli di Dio, però Dio ha figli di Dio. E noi, come Lot, vogliamo uscire fuori dalla città, fuori da Babilonia, fuori dal sistema religioso, dal sistema politico, senza avere nel nostro cuore parte di rimpianto. Il problema di quella donna è che aveva una parte di rimpianto. Lei sì, aveva ascoltato il messaggio, tra virgolette, lei sì che credeva in Dio, lei sì, cari nella grazia, che andava la domenica in chiesa, ma nel suo cuore aveva una porzione di rimpianto per la vecchia vita. Ma noi non vogliamo avere rimpianto per i vecchi peccati, per la vecchia vita, ma vogliamo essere trasformati all'immagine di colui che è il Signore Gesù Cristo. Applaudiamo il Re. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Applaudiamo, fratelli, il Re, il Re, il Re. Alleluia. Sorelle, fratelli, possiamo andare in chiesa la domenica, possiamo leggere la Bibbia, possiamo credere in Dio, ma vi dico che anche i demoni credono che vi è un solo Dio e tremano. Occorre la vera conversione, occorre che nel nostro cuore non abbiamo il rimpianto della vecchia creatura. Questa donna volle dare l'ultimo sguardo, sicuramente noi la giustificheremmo, ma il Signore disse a Samuele: io non guardo come gli uomini guardano. Egli non guarda all'apparenza farisaica, egli non guarda all'apparenza religiosa, ma Dio guarda al cuore. E se nel cuore c'è una parte di mondo, non potremo entrare nella terra promessa. Ma se siamo svuotati e facciamo entrare Lui, saremo mutati. Dice la scrittura: in un battel d'occhio incontreremo il Signore nell'aria. Cari amici, care sorelle, cari fratelli, è importante che comprendiamo che tutto lo scenario mondiale è un segnale, un campanello che ci dice: non c'è più tempo. Qualcuno dirà: dove sono gli angeli che ci invitano ad uscire? I predicatori, le trombe di Dio annunziano che siamo negli ultimi tempi, e annunziamo continuamente come quegli angeli: non c'è più tempo, è tempo di uscire fuori dal sistema, non possiamo più perdere tempo. E cerchiamo in ogni modo e maniera di afferrarvi attraverso lo Spirito di Dio e di condurvi fuori dal peccato, dall'iniquità, dai pensieri umani. Quando noi ci fissiamo che quella cosa non va, e allora vogliamo fare di testa nostra, vogliamo cambiare chiesa o vogliamo prendere delle decisioni, abbiamo le nostre vedute, non è più tempo di questo, è tempo di correre ai ripari, è tempo di correre ai piedi del Signore. E vi dico per parola di Dio: state attenti alle vostre figlie, state attenti a non camminare mai sole. O sto dicendo qualcosa di antibiblico? Ricordatevi che Dina, per uscire fuori ad andare a vedere la città, quest'oggi potremmo dire: ma che male fece? Scese a guardare le vetrine. Il diavolo approfittò di quella povera ragazza. Tenetevi le figlie aggrappate nelle vostre famiglie e non siate modernisti, dove la moralità si è persa. Se le vostre figlie la sera vanno a ballare, se le vostre figlie vanno al cinema, ma siamo nel 2010. Quando Dio tornerà, i primi che giudicherà saranno proprio i genitori. perché il liberalismo sta avvenendo e il legalismo proprio dai genitori. Ma ogni genitore all'interno della sua casa è un predicatore, è un profeta di Dio e devi annunziare che è tempo che si esca fuori dal sistema corrotto. E giovani, fatemelo dire, è inutile che vi lamentate, oh ma noi non possiamo vivere segregate, non possiamo vivere all'interno di quattro mura, che vita è? Voi non avete vissuto nel dopoguerra, voi non avete vissuto in mezzo alle guerre, voi non avete patito la privazione economica, oggi viviamo noi giovani in una sorta di benessere dove il piatto di pasta non manca in nessuna famiglia, ma siamo lì, oh la pasta con la salsa non mi piace, quello non mi piace, quello non mi piace, quello non mi piace. Quando il Signore verrà, e il suo ritorno è prossimo, perché il Signore dice chiaramente che quando l'iniquità sarà aumentata, quando l'Evangelo verrà predicato come sta avvenendo, allora la fine è segnata. Vuoi edificare casa su questa terra? Vuoi edificare l'economia su questa terra? Io ti dico che lascerai tutte cose. Questa notte stessa un incidente, una malattia, qualcosa potrebbe prenderti. Ma oggi è scritto, non domani. Oggi lo trovate nel libro degli Ebrei, in Corinzi. Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Questo è il tempo accettevole della grazia. Questa potrebbe essere l'ultima predicazione. Non vivere nella vergogna, ma vieni nella casa del Signore, accetta Gesù quale unico e personale salvatore. Noi ti testimoniamo che la vera vita, la vera felicità è questa, è conoscere Gesù. Applaudiamo e benediciamo il Re. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Felicità è conoscere Gesù. Qual è la gioia? La gioia cos'è? Avere una famiglia dove tutti i componenti sono per i fatti loro? Chi cerca la gioia dello sport, chi cerca la gioia degli spettacoli, nel mentre per un tifo di un pallone si uccide, nel mentre nella gioia dello spettacolo si incomincia la gente a drogarsi. E non mi dite che io sono vissuto in un monastero, perché io ero di sgioche e ho conosciuto quel mondo e so cosa significa vivere nei locali notturni. Ma vi dico che chi conosce Gesù e la sua parola ha la vita eterna. Trova la vera gioia, trova la gioia della riconciliazione col Creatore. Concludo dicendo, tu hai una religione, amen. E questa religione ti ha insegnato che Dio ti è padre, amen. Noi pure lo crediamo. Mi spieghi perché un padre non parla col suo figliolo? C'è qualcosa che non funziona, perché la Bibbia dice chiaramente che Dio Padre si rivela ai suoi figlioli. Se Dio non ti parla, vuol dire che la tua religione è cieca e ti ha fatto diventare cieco, e in quella situazione non hai via d'uscita. Secondo, se fai invece una cosa importante, cioè quella di andare all'unico Salvatore, alla parola di Dio, e di mutare e incontrarlo attraverso la sua scrittura, e come noi ti testimoniamo e come milioni di pentecostali al mondo possono testimoniare, possiamo dire che Gesù Cristo, secondo Ebrei, è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, è l'immutabile Dio. Oh cari nella grazia, non c'è più tempo, non c'è più tempo, non c'è più tempo, e ribadisco, non c'è più tempo. Siamo agli sgoccioli e non possiamo permetterci né di essere il genere di Lot e né la moglie di Lot. Non possiamo ridurci in una condizione così terrificante, ma vogliamo come Lot entrare in una situazione di pace. Vogliamo come Giosuè entrare nella terra promessa, e vogliamo attendere il potente Yeshua, il potente Giosuè, il potente Gesù che ritorna dal cielo, che è il nostro amato Re, che applaudiamo, e a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.